la lingua ovviamente come base dell'identità culturale. Sappiamo benissimo che la lingua è anche potere, però, e la vicenda del trilinguismo nei concorsi, quindi la vicenda delle cause della sentenza che ben conoscete, mostra che sta alla faccia, che non è meno importante del problema della difesa delle lingue, la lingua come strumento di potere. Perché nella Unione Europea da 2007 circa, senza nessuna delibera, senza nessuna decisione formale di nessuno, si è imposto sostanzialmente questo regime trilinguistico nella comunicazione. Tra i livelli, come diceva prima il professor Arcangeli, più banali, io alzo il telefono, chiamo il centralino dell'Unione Europea e il disco che mi mette in attesa parla in inglese, francese, tedesco, non ci sono santi, ha tutti i cartelli che trovo che mi indicano dove devo andare, quando mi dice l'Unione Europea, in inglese, francese, tedesco, sì, ma le cose molto più serie, come per esempio i concorsi per l'ammissione. Dal 2007 si è abbandonata la giusta distinzione tra le prove di competenza linguistica e le prove di competenza professionale separate, come è sempre stato. Si sono abolite le prove di competenza linguistica, sono rimaste soltanto le prove di competenza professionale e si è previsto che queste prove debbano svolgersi a scelta, si fa per dire, del candidato precisamente in inglese, francese e tedesco. Questo significa ovviamente imporre il trilinguismo nel lavoro dell'Unione Europea e quindi imporre ovviamente gli interessi dei paesi che si esprimono in queste lingue. Ripeto, tutto questo non è tanto il dato in sé, ma il modo come a questo dato si è pervenuti, senza nessuna decisione formale, perché c'è sempre un regolamento, che è il primo regolamento adottato dall'Unione Europea al suo nascere, il regolamento numero 1 del 1958, che stabilisce che tutte le decisioni sul regime linguistico dell'Unione Europea devono essere adottate con regolamento del Consiglio all'unanimità. Ora, anche dopo il Trattato di Lisbona, la regola dell'unanimità in materia di si è aggirata di fatto questa regola introducendo senza nessuna misura formale, perché l'unanimità si sapeva bene che non si sarebbe mai raggiunta, questo trilinguismo di fatto. E noi stiamo cercando di contrastarlo. Importante è la sentenza, soprattutto che è un punto, perché la difesa, diciamo, della Commissione, che è il braccio armato, diciamo, degli interessi che stanno dietro il trilinguismo, era, ma non c'entra niente i cittadini europei, il diritto fondamentale al multilinguismo riconosciuto dalla Carta dei diritti europea e dallo stesso Trattato dell'Unione Europea. Qui si parla di assumere del personale per lavorare in uffici, quindi è un problema interno, un problema amministrativo, organizzativo. Come abbiamo sempre spiegato, al momento un bando di concorso è qualcosa che si rivolge a tutti i cittadini europei perché è una modalità di esercizio fondamentale, qual è il diritto al lavoro e il diritto al lavoro delle istituzioni pubbliche dell'Unione Europea, quindi anche il diritto alla partecipazione, quindi il diritto democratico fondamentale al funzionamento delle istituzioni europee. Se vogliamo una cittadinanza europea dobbiamo essere inclusivi, tutti gli europei devono poter potenzialmente appunto entrare a lavorare nell'Unione Europea, questo non è solo lavoro in senso totalmente economico, questo è innanzitutto proprio partecipazione democratica, quindi fondazione reale di un'Unione Europea veramente dei cittadini e non degli stati o delle robe. Quindi, come ho detto, questa è una delle forme più delicate di comunicazione, quindi se c'è una comunicazione che deve avvenire in tutte le lingue è questa, e su questo la sentenza è stata molto chiara. E è stata molto chiara anche sulla conseguenza. Ha detto che in questo modo la selezione linguistica viene ad essere determinante della selezione professionale. Non saranno selezionati i migliori, saranno selezionati quelli che parlano meglio l'inglese, il francese e il tedesco, quindi avremo dei perfetti cretini che fanno delle cretinate immense, però parlando un meraviglioso inglese, il francese e il tedesco, che non avremo la possibilità di avvalerci di competenze validissime che però si esprimono in altre lingue. Il problema ovviamente della comunicazione operativa interna dell'Unione Europea esiste, un problema innegabile, non siamo mai partiti dall'applicazione di questo problema, ma è un problema che si deve risolvere altri sistemi che sono ben noti a tutti, non certo con la barriera linguistica all'ingresso. La cosa significativa però di cui vi volevo informare, perché appunto è una notizia che forse ancora non è circolata, e qui concludo perché posso abusare del tempo, già ho sorpassato. è che la Commissione europea, dopo aver incassato una nuova sentenza, non se n'è andata minimamente per intesa, perché nella gazzetta ufficiale del 20 dicembre e poi in una successiva sono comparsi dei nuovi bandi di concorso in cui il principio è stato perfettamente confermato, questa volta aggiungendo la motivazione, perché la Commissione europea, diciamo che la curva, interpreta la sentenza semplicemente come una sentenza che abbia censurato il difetto di motivazione della scelta limitata alle tre lingue delle prove professionali, laddove, come l'avete visto, nel genere la sentenza c'era tutta una critica appunto alla base istituzionale che è totalmente manchevole di questa scelta di rivista nel suo problema di motivazione dell'atto amministrativo base del corso. Hanno aggiunto una motivazione scritta addirittura in neretto, c'è cioè persino questa volgarità proprio di evidenziarla scrivendo in neretto nel bando per far vedere, vedete, una motivazione adesso c'è. La motivazione dice: bisogna parlare inglese, francese e tedesco perché queste sono le lingue più usate all'interno degli uffici e quindi, siccome abbiamo l'esigenza operativa di avere personale subito in grado di lavorare, deve essere personale che parla solo inglese, francese e tedesco, perché se deve passare attraverso un training che uso volutamente tutta parola in inglese a questo punto per mostrare che non abbiamo conclusione linguistico, e allora si perde tempo, questi non possono subito diventare operativi. E questa sarebbe la motivazione per confermare il bimbo, questo è il fatto di questi giorni. Naturalmente stiamo preparando i nuovi ricorsi e continuiamo, vediamo di vincere, perché questa volta veramente la coppa è peggio del fumo. La cosa importante è che questo comportamento direi offensivo che ha assunto la Commissione, quasi proprio direbbero in Inghilterra, che ci richiama il content of school, l'espresso della Corte, perché la Corte di Giustizia ha fatto una sentenza che più chiara non potrebbe essere, che questi mi prendono in giro con la motivazione in diretto che dice quello che vi ho appena detto. Stiamo associando all'azione giudiziaria, quindi ai nuovi ricorsi che partono adesso, un'azione anche politica. Il nostro ambasciatore presso l'Unione Europea è già in contatto con gli uffici della Commissione e sta inoltrando le sue proteste, perché di nuovo anche questo fatto è avvenuto senza nessuna preparazione, un giorno sulla gazzetta ufficiale, senza che prima ci fosse stata nessuna consultazione degli stati, nessuna trasparenza, solamente è uscita questa bando con la motivazione in diretta. E quindi stiamo protestando, stiamo preannunciando che faremo questi ricorsi, ma vogliamo anche associare questa volta l'azione veramente giudiziaria, un'azione di tipo politico. Speriamo che stiamo preparando il terreno per il nuovo governo, qualunque colore esso sia, non crediamo che non possa rimanere insensibile, e quindi cercheremo di porre proprio a livello di Consiglio europeo, a livello politico, finalmente questa tematica del trilinguismo del lavoro presso le istituzioni europee, che ci sembra fondamentale. Quindi forse questa sarà l'occasione per uscire anche dal canale giudiziario, perché poi il canale giudiziario è importante perché va a fermare i principi, le grandi sentenze, tutto quello che volete, ma poi come vedete alla fine il boccino è sempre in mano alla Commissione, e quindi avuta la sentenza la Commissione gira intorno e l'atto concretamente e, diciamo, efficace è quello della Commissione. Faremo annullare questi bandi, cercheremo questa volta anche di farlo sospendere, stiamo studiando delle misure urgenti proprio per dare fastidio, eccetera, però la via giudiziaria alla fine ha dei limiti, come sempre la via giudiziaria, quello che occorre è finalmente una presa di coscienza politica da parte italiana soprattutto. Abbiamo incassato anche l'appoggio di altri stati, soprattutto la Spagna si è molto interessata dopo la sentenza a questa vicenda, credo che anche la Spagna questa volta avrà il ricorso insieme con noi, e quindi questo forse ci incoraggia a pensare ad un'azione, poi ripeto, di tipo politico, che una volta che da noi pure la situazione politica viene in qualche modo chiarita, possa finalmente iniziare, perché certamente non saremo più, ecco, quindi in questo modo non possiamo veramente più andare avanti. Stato un passo avanti notevole con quella sentenza, però appunto abbiamo vinto una battaglia, ma la guerra, come vedete, è ancora lunga, perché gli interessi che stanno dietro il linguismo adesso non dobbiamo raccontare qui, sono evidenti e sono pesantissimi, quindi sarà tutta una pagina ancora ampiamente da scrivere, magari in più caldo li vorremmo anche rivedere in qualche altra occasione per aggiornamenti successivi, perché è tutta una storia questa qui che va avanti all'episodio, adesso c'è questo nuovo episodio della motivazione del diritto, quindi già fare una protesta ufficiale presso la Commissione su questo argomento, perché no, se sono rosa e fiorinata. Grazie, mi scuso per la presenza.
A questo punto sconvolge un po' il palinsesto e quindi opererei così. Chiuderei la parte con Daniele Mazzacani, che dovrebbe esserci, eccolo qui, il tesoro e democrazia. Poi l'intervento di Federico Viglia, che vedo alla mia sinistra, e così ci siamo. Gentili ha già parlato, dopo darei la parola a Nicola da Settimo, dopo a Maria Cristina Caminto, e così la parte di sequenza documentaristica la mandiamo in fondo in modo tale che eventualmente si può approfittare per darsi a prendere caffè e una pausa, questo è un po' fatto. Quindi, esatto.
E chi non li può capire rimane escluso, e non solo rimane escluso, ma dice, accidenti, sono rimasto escluso, sono indietro. Allora via a inserirmi anch'io, forse in inglese, io parlo in inglese, nuovi concetti entrano solo in inglese, l'italiano è orientato al passato, come sto detto qui. Cioè, non è vero che questa è solo la punta dell'iceberg, ma non sottovalutiamo che questo concorre a creare un'immagine dell'italiano come limitato, come perdente, o comunque nella migliore delle ipotesi da pacca sulla spalla, scusate l'espressione da parlare. Allora, io sono neolaureato in economia, quindi non mi permetto di sconfinare nella linguistica, non mi permetto di sconfinare nella politica, semplicemente perché devo imparare per parlare. Detto questo, muovendomi nel mio ambito stretto di politica pubblica, vi faccio presente una cosa. Abbiamo mai considerato quale strumento di politica linguistica può essere il settore pubblico? Avete mai considerato qual è il potenziale comunicativo della macchina dello Stato? Io qui definisco macchina dello Stato, questo convegno, perché mi capiate, come complesso di tutte le strutture e attività a cui è affidata una qualsiasi funzione pubblica, a tutti i livelli. Quindi parlo delle reti, delle televisive, parlo di, degli apparati burocratici, parlo di una serie di così enti che non sto neanche qui a elencare. Però per farla breve, questi enti hanno un impatto comunicativo talmente grande sulla lingua italiana che sono in grado anche di influenzarne l'utilizzo. E uno dice, ma perché? Perché lo dobbiamo fare? Bisogna lasciare la lingualità. Ora io vi dico, e mi avvio già verso la conclusione, che in questa situazione la lingua non è libera. Se lo Stato non interviene, lascia una situazione sbilanciata nella quale i media privati, i pubblicitari, decidono in parte le sorti della lingua, perché non mi si venga a dire che quando io sento un termine inglese che non conosco ma che mi viene ripetuto, bombardato, messo da tutte le parti, fiori, fiorellini, fulmini, modernità, io alla fine lo acquisisco. Ora io non voglio dire che uno debba combattere sulle singole parole, però consideriamo il fatto che il dico così perché l'ho detto la prima, non è necessariamente solo un, come dire, un male. È normale, le persone tendono a parlare cercando termini da canali ufficiali, cercando termini che diano prestigio al discorso perché vengono detti da enti di prestigio. Ora, usiamo il canale pubblico, usiamo la macchina pubblica, attribuendo poteri di normazione linguistica a un ente centrale. E non sto parlando di cose fuori dalla democrazia. La stessa cosa avviene in Spagna e in Francia. E non mi dilungo oltre perché chiunque può fare ricerca su questo. Io dico solo questo, non vergogniamoci di togliere la maschera e dire sì, lo Stato si impegna anche sul fronte linguistico, sì, lo Stato fa proposte, sì, lo Stato agisce per tutelare ma anche per promuovere e sviluppare la lingua italiana. Non sottovalutiamo la potenza di questo mezzo. Vi ringrazio per l'attenzione.